La Bottega del Forno, il martedì alle 15 su radiocittàaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile, con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania. Hot tramp, I love you so.
Di certo ancora molto influenzato dal maestro Ennio Morricone, Nicola Piovani, autore di questa colonna sonora di un film del 1974 che come sempre ci viene introdotto e raccontato dal nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi, al quale torniamo a dare benvenuto a Radio Città Aperta.
Ben trovato, buongiorno Fabrizio.
Allora, caro Marcello, questo film è un film abbastanza singolare, se vogliamo, no?
Sì, è piuttosto insolito, insomma, diciamo, anche se si inserisce in un filone che era cominciato con Polanski, però sicuramente è un film assolutamente insolito, insomma. Si tratta della prima opera di Francesco Barilli, che tra l'altro era un pittore, attore e, diciamo, artista, insomma, tout court, e dal film si vede. E che in realtà ha fatto pochissime opere, ha fatto questo, Il profumo della signora in nero, di cui parliamo adesso, e poi Pensione paura, due thriller anomali sicuramente, lo fece il secondo nel 76, questo è del 74, che comunque hanno lasciato un segno, diciamo, nella cinematografia italiana del genere thriller horror, in particolare questo Profumo della signora in nero, che sicuramente trae lo spunto da Rosemary's Baby per certi aspetti, ma soprattutto anticipa, ed è questo interessante, il film che farà Polanski due anni dopo, l'inquietante L'inquisizione del terzo piano. Ci sono alcune tematiche che ricordano quel film, insomma, che ovviamente è il film di Polanski, si tratta di un capolavoro, insomma, questo di un film, diciamo, di buona qualità. Di che si tratta? Cioè abbiamo questa trentenne, Silvia Ackerman, direttrice di un laboratorio di chimica a Roma, in un quartiere coppedè splendidamente fotografato, sia nella luce solare che nelle tenebre, insomma, quasi a diventare minaccioso. Tra l'altro questo, diciamo, palazzo di Piazza Mincio dove viene, diciamo, realizzato questo film, un palazzo a suo modo antetenebroso, con delle scale vertiginose che fanno anche paura un po' a guardarle, e in parte ci fu girato anche Inferno e Dario Argento, insomma, dopo pochi anni. Era un periodo in cui il quartiere Coppedè veniva utilizzato come location molto spesso dai thriller horror italiani, insomma.
Beh, un quartiere che insomma non passa inosservato, quindi,
sì,
insomma.
Sì, per c'è cioè, un'architettonica molto particolare. Insomma, abbiamo questa Silvia Ackerman, una giovane trentenne, bella, con un fidanzato apparentemente appunto direttrice di un laboratorio chimico, quindi una professionista affermata, che in realtà è insidiata da disturbi ossessivi, da paranoie si direbbe, insomma da grave disagio psichico. In parte lo si vede nei rapporti col fidanzato, che sono problematici, in parte il film insomma lentamente ci porta in un terreno allucinatorio, dove lei vede immagini insomma di allucinazioni di persone che a un certo punto si parano davanti, e soprattutto questo è derivato da un trauma terribile che ha avuto, poi capiremo nel corso del film, trovando la madre per caso con un amante e non trovando di meglio che favorire la sua morte, insomma, ecco, quando era bambina. Ovviamente rimossa questo terribile ricordo, lei è rimasta profondamente turbata, e quindi a livello inconscio si ripresenta continuamente, si presentano appunto scene fantasmatiche in cui gli appare la madre o seduta in una poltrona, o la vede addirittura girare per la casa, insomma, e quindi ne viene atterrita.
Tra l'altro la ricorda, la immagine, indossando un vestito a pois, che poi è esatto, quello con il quale viene ritratta in una fotografia.
Esattamente.
Che si ritrova in casa.
Tra l'altro una fotografia, insomma, ci sono tutti segnali inquietanti. Lei si va a un negozio per far sviluppare appunto una fotografia, diciamo appunto, e perfezionare una fotografia di famiglia a cui teneva tantissimo, e questa scompare. Poi vede continuamente gatti neri, insomma, presente dei segnali, un vicino di casa molto gentile ma molto inquietante.
Un perfetto Mario Scaccia,
di poche ma efficaci scene. Il fidanzato che sembra piuttosto, come dire, ambiguo complessivamente. Ora, capita che a una festa, insomma, di amici, una di questi bellissimi terrazzi romani, una sera lei sente un professore di antropologia senegalese disquisire di sette sataniche e di sacrifici umani.
E di magia nera.
Di magia nera che si svolgono nel Senegal, nel suo paese, ma che si svolgono anche in Europa e in America. E che quindi, insomma, praticamente questo racconto, che a un certo punto lui si schermisce e diceva tutte sciocchezze, in realtà poi capiremo che sono tutt'altro che sciocchezze per questo professore, lei ne rimane profondamente turbata, cioè gli si apre un territorio, diciamo, di incubo, è profondamente, diciamo, colpita da questo racconto, e ne risente, insomma, a livello psicologico, un ulteriore, diciamo, contraccolpo, anche perché gli continuano a succedere piccole cose inspiegabili, insomma, no? Piccoli incidenti che lei, insomma, non riesce proprio in qualche modo, e soprattutto queste visioni continue, insomma, queste allucinazioni che fanno pensare che questa donna lentamente è in viaggio verso la follia, insomma, o meno verso la paranoia, tanto più verso la fine del film, quando lei comincia o ad immaginare o forse realmente ad uccidere, per esempio uccide l'ex amante della madre che voleva violentarla, dopodiché si trova a uccidere appunto Mario Scaccia, che era questo vicino un po' inquietante, un po' strano, ma apparentemente molto premuroso, e poi persino il fidanzato con una mannaia, o almeno lei immagina di farlo. Nel contempo viene avvicinata da una bambina fantasmatica, che poi si scoprirà, insomma, essere lei da piccola, lei da bambina, che le legge racconti, dice il paese delle meraviglie, la intrattiene, cerca di in qualche modo, insomma, di farla sentire meno sola. Insomma, lei quando vede questa bambina si sente più sicura, perché insomma in fondo il mondo che ha intorno a sé ormai è un mondo che non riconosce più, e fin quando questa bambina la induce in un drammatico finale a gettarsi dal tetto insieme a lei, e quindi ci sarà questo suicidio, e poi il film insomma dimostrerà che c'è un destino addirittura peggiore della morte, che sarà praticamente l'atto di cannibalismo che subisce in una cripta da tutti i vicini di casa, compreso il fidanzato, in una scena che già allora indubbiamente fu considerata forte.
Tant'è vero che Barilli, c'è anche lo studioso africano tra i presenti.
Lo studioso africano era proprio il Dominus.
Certo.
Era proprio, diciamolo,
il maestro di cerimonia,
il capo della setta probabilmente, insomma, cioè una setta satanica che, come insomma, tra l'altro se ne parlava tanto in quegli anni. Se ne parlava in Italia, se ne parlava in Europa, se ne parlava soprattutto in America.
Erano gli anni di Charles Manson, poi, no?
Erano gli anni, sì, successivi a Charles Manson, e anche in Italia, soprattutto in Inghilterra, insomma, e anche in Italia si parlava molto, oddio, se ne è sempre parlato, no? Anche al di là della realtà. Comunque, insomma, era un periodo in cui c'era una forte attenzione su questo tipo di fenomeni, marginali, ma comunque pericolosi. E allora ci sono delle scene di cannibalismo indubbiamente impressionanti, anche se racconta Barilli che lui ne aveva creata la prima, addirittura la più violenta di tutti, cioè prendendo addirittura una specie di grande fegato, insomma, praticamente di maiale, che però poi ha rinunciato a presentare perché la censura l'avrebbe sicuramente vietato.
Tra l'altro, infatti, la censura intervenne. L'atto di cannibalismo, scusami, ti interrompo. L'atto di cannibalismo viene ripreso un po' in campo lungo, evitando proprio.
Sì, viene reso in campo lungo. Beh, all'inizio si vede, si
però,
vedono come
si cerca impressionante. Di non indugiare più,
ecco,
di tanto.
Di non fare più di tanto, insomma. Tra l'altro, Mimsy Farmer era diventata in quegli anni un'icona del cinema horror italiano, perché era stata splendidamente diretta da Dario Argento, in
Quattro
Mosche di Velluto, sì. Sì, di Velluto Grigio. Venne Barilli, e successivamente Crispino, l'anno dopo, gli farà girare un altro thriller non meno inquietante, Macchie Solari, che pure andrebbe rivisto. E quindi, insomma, diciamo che per alcuni anni fu un po' l'eroina dell'horror psicologico italiano, insomma. Quindi è tra l'altro un'attrice versatile, che vabbè, è vero che in fondo fa sempre la stessa espressione, se vogliamo, no? Però in realtà è un'attrice più sottile di quello che possa sembrare inizialmente, insomma, valutando bene poi il suo lavoro, insomma, cinematografico, è un'attrice piuttosto capace, piuttosto versatile.
Un paio d'anni fa abbiamo avuto un film in cui lei era nel cast, di cui ci siamo occupati, sì. Che era Il Maestro e Margherita.
Il Maestro e Margherita, sì, infatti lì uscì dall'horror, insomma, e riuscì a fare un film diverso, insomma, sicuramente, sempre in quegli anni comunque, ma principalmente si trovò a girare queste storie, diciamo. E, insomma, non dico che divenne come Barbara Steele, che era stata una diva, l'horror, l'inglese Barbara Steele, che divenne diciamo la diva dell'horror degli anni 60-70 italiano, però insomma era una che insomma era diventata comunque un'icona di quel genere di film. Ora, il film ha sicuramente degli squilibri, ma anche molti pregi. Innanzitutto le immagini allucinatorie, da sogno, da incubo, sono realizzate molto bene. Come tu dicevi giustamente, la musica è tendenzialmente morriconiana, però se ci fai caso c'ha delle cose che adesso chiameremmo di avanguardia, no?
Sì, dissonanze.
Delle dissonanze molto, che già allora comunque c'erano, non è che certo. Lo stesso Morricone in certi casi le utilizzava, però in questo film in particolare semmai ricordo davvero l'uso di certe, anche di Repulsion di Polanski, no? I brevi stacchi musicali, comunque insomma ricorda il cinema horror raccontato dalla musica d'avanguardia, insomma. Lo stesso Roman Vlad, per esempio, il grande compositore che è morto, mi pare, l'anno scorso, due anni fa, il compositore rumeno, che lavorava con Riccardo Freda e con Mario Bava pure, soprattutto negli anni 60, aveva realizzato già allora delle colonne sonore dissonanti. Ricordo per esempio L'orribile segreto del dottor Hitchcock, dove aveva dei passaggi musicali che ricordavano questo del Profumo della signora in nero. Comunque si tratta di un film di buona fattura, che ha sicuramente degli squilibri.
Io ho trovato particolarmente azzeccata la scelta di Mario Scaccia, che ha un volto molto espressivo, un attore che ha lavorato molto più in teatro che nel cinema, però rende assolutamente una parte molto calzante, anche se non di rilievo, insomma.
Sì, non di rilievo, però ecco, è uno di quelli che fa percepire l'angoscia di questa atmosfera. Con la sua ambiguità, no? Con la sua falsa così accondiscendenza, la sua falsa amicizia, insomma, fa pensare che c'è qualcosa che non va. Lo stesso fidanzato, no? Bonuglia, si vede che è ambiguo fin dall'inizio, insomma, sempre minimizza, cerca, insomma, è sempre abbastanza distante. Quando lei per esempio dopo una lite lo va a trovare, il giorno dopo entra nella sua casa, vede per la prima volta la figura fantasmatica della madre, quindi si spaventa a morte, lui ovviamente nega tutto, insomma arriva poco dopo, insomma nega, e comunque sia è una figura sicuramente forse più convenzionale, se vogliamo, di quella di Scaccia. Poi Scaccia era una figura di grande valore, insomma, quindi di altra espressività. Però anche lui, insomma, tutti diciamo gli attori, anche se con parti brevi, sono nella parte, sono comunque ben sistemati nella trama e ben realizzati, insomma, cioè hanno delle buone interpretazioni. Lei su tutti, perché insomma indubbiamente regge, è inquadrata quasi sempre.
Sì, quindi diciamo, volendo essere un po' cattivi, sembra un pochettino la Tippi Hedren di Noantri, insomma, per certi versi.
Sì, no? Sì, se vogliamo anche la Mia Farrow di Noantri, no? Perché il riferimento a Rosemary's Baby è palese, anche in certe espressioni, no? Rosemary's Baby di Polanski, cui pure c'era questa setta demoniaca che tramava alle spalle della protagonista, si ricorda un po', sì, una Tippi Hedren, e da una parte soprattutto Mia Farrow, direi, insomma, soprattutto quello mi ha ricordato. Comunque, insomma, è efficace, è un film efficace che, ripeto, ha squilibri narrativi, cioè aveva delle lentezze, insomma, che
sì, da una parte un po' sono, lento, in effetti.
Sì, da una parte sono esplicative, no? Sono forse probabilmente volute da Barilli proprio per far entrare lentamente in questa atmosfera angosciosa, per passare dalla normalità cosiddetta tra virgolette alla follia. Per esempio la follia non è spiegata molto, no? Quando si manifesta in maniera così evidente che lei pensa o uccide realmente o pensa di uccidere, molto probabilmente pensa di uccidere, perché poi li vediamo quanti. Sì, dei buchi che comunque finiscono, ripeto, anche per essere in qualche modo anche un pregio, no? Nel senso che questo film può anche essere preso per un thriller soprannaturale, no? Cioè vuole farci anche pensare di poter essere un thriller soprannaturale, è un film in realtà sulla follia, è questa donna che ha allucinazioni continue, no? E che cade vittima di queste allucinazioni, no? Per esempio il film ci lascia l'ambiguità, nel senso che gli omicidi li immagina o li fa? Molto probabilmente li immagina.
Ma per esempio il fatto che lei va in un negozio d'antiquario e non trova il vaso che inizialmente aveva ammirato,
esatto,
in vetrina,
esatto. Sì, sì.
E poi se lo trova come regalo.
Esattamente. E lì sì, sono molti indizi.
O i fiori che vanno a corredare questo vaso. I suoi muoiono tutti, mentre invece l'altra metà del mazzo di fiori è perfettamente integro,
sì. È insomma un film intelligente, è costruito bene, volutamente lascia questa ambiguità e Barilli l'ha rivendicata, ha detto io ho voluto lasciare ambiguità, ogni spettatore lo interpreterà come vuole.
Tra l'altro Barilli va ricordato che venne scelto anni prima da Bernardo Bertolucci, per il film prima della Rivoluzione,
prima della Rivoluzione,
di cui lui è protagonista praticamente.
Assolutamente sì.
Anche perché era
un film che ho rivisto recentemente. Sì, è anche un'ottima interpretazione.
Sì, insomma, Barilli, un volto che rimane impresso sicuramente.
È un volto che rimane impresso. Ed è, tra l'altro, era pittore, insomma,
conterraneo di Bertolucci, anche lui di Parma.
Sì, di Parma, pure lui, infatti. Comunque, un'opera pregevole, diciamo, pregevole, con degli squilibri narrativi, con delle ambiguità, se vogliamo, con delle cadute di tono, ma un'opera sicuramente di pregio, insomma, ecco. Uno dei thriller più insoliti degli anni 70, ecco, dei thriller horror più insoliti degli anni 70.
Una curiosità che riguarda Mimsy Farmer, la protagonista, a un certo punto smette di fare cinema, anche se però rimane nell'ambito dello spettacolo, perché si dedica alla scultura e alla pittura e ha come dire, collaborato alle scenografie anche di alcuni film importanti come Marie Antoinette, La fabbrica di cioccolato e La bussola d'oro. Quindi sempre
ha lavorato con Burton, pure, infatti, con La fabbrica di cioccolato.
Sì. E invece Marie Antoinette credo che sia la figlia di Coppola,
Sofia Coppola.
Benissimo, sì, benissimo. Insomma, quindi diciamo è un cast molto particolare. Ricordiamo anche nella parte del padre, scusate, dell'amante della madre che viene ucciso, chissà se viene ucciso o meno dalla protagonista,
infatti,
Orazio Orlando, che è un volto molto noto del cinema di quegli anni, faceva anche molta televisione ed era un personaggio per certi versi ambiguo, perché da una parte sembrava molto rassicurante, ma poi in pellicole come questa rivela tutta la sua...
Nascondeva poi un volto crudele, diciamo, violento, sì, infatti.
Infatti anche la sua piccola parte è molto ben delineata.
Sì. Tutti gli attori sono perfettamente in parte, questo film è riuscito e non ha caduta di tono vera e propria, perché sono tutti giustamente ambigui e misteriosi come devono essere. Poi il finale ci spiegherà perché.
Tra l'altro, insomma, un film, se vogliamo, anche a basso costo, perché insomma non, anche di effetti speciali, insomma, non è che c'è un dispendio particolare di
È un film a medio costo, sì, non è un film di effetti speciali roboanti, tranne appunto questo finale così scioccante, che in effetti fa impressione, insomma. Ricordo che già allora mi fece impressione, insomma, e tutto oggi, dopo 50 anni, ancora è un film, insomma, che fa una certa impressione, insomma, il finale, intendo dire, no? Dove gli effetti speciali per lui li ha mitigati, addirittura alcuni li ha addirittura Barilli negoziati con la censura.
E all'epoca era quasi fondamentale, come dire, evitare...
Addirittura negoziati, sì.
Di mettersi troppo in evidenza.
Chiaramente il divieto ai minori l'hanno messo lo stesso, però almeno hanno fatto uscire il film nelle sale con pochi tagli, insomma, ecco.
Marcello, prima della parte finale della nostra chiacchierata, ti chiederei, fuori programma, visto che ne abbiamo avuto occasione di recente di menzionarlo, a pochi giorni dalla scomparsa di Philippe Noiret, che appunto ricordiamo aver ammirato nel Portiere di Notte solo qualche settimana fa, insomma, se c'hai due parole da spendere per questo personaggio che ha avuto molto a che fare con il cinema italiano, con la televisione italiana, insomma, era un po' uno di casa, insomma.
Quasi diventato, diciamo, un attore italiano a tutti i livelli, insomma, cioè lui si sentiva metà francese, metà italiano, insomma, ha lavorato pure molto per la televisione, insomma, è un attore di grande diciamo prestigio, di grande profondità,
di grande eleganza,
e diciamo che addirittura forse in certi film meno noti, per esempio Femina Riddens, non so se l'hai visto, e ha dato il meglio di sé, insomma, il personaggio del maschio che pensa di essere dominatore e poi viene dominato, schiavizzato praticamente dalla donna in rivolta, in certo senso.
Un personaggio quasi alla Marco Ferreri, se vogliamo.
Sì. E un attore versatile, un attore fatto pure gli Anez, insomma, il famoso.
Beh, lì è proprio diventato... credo che raggiunse l'apice della celebrità.
Sì, della celebrità, insomma, appunto con Sandokan.
E forse anche con la versione televisiva della vita di Leonardo da Vinci.
Sì, probabilmente sì, soprattutto come ricordato per gli Anez, insomma. Certo. Comunque, per carità, tanto di cappello, un attore fondamentale del cinema. Insomma
è poi un attore legato proprio in maniera particolare agli anni a cui ci dedichiamo con particolare attenzione. Quindi l'inizio degli anni 70.
È un attore classico degli anni 70.
Bene, chiusa la parentesi, il nostro piccolo omaggio alla scomparsa di Philippe Leroy.
Ci vuole.
Passiamo alle 15.30, a poco dal termine della nostra chiacchierata con Marcello Gerardi. Ricordiamo, siamo su radiocittaperta.it, la rubrica è la ricorrente presenza di cinema del 1974 visti in prima visione, che ha questo titolo proprio perché il nostro esperto Marcello ebbe l'opportunità di vedere i film di cui ci racconta nello splendore del grande schermo in sale cinematografiche spesso ormai che sono lontano ricordo. Questo film ti ricordi in quale cinema?
Questo lo vidi in un grande cinema che c'era allora, Arial, a Monteverde.
Ah, ogni tanto
con
ne
uno
parli,
schermo, sì.
Sì,
con uno schermo gigantesco. Ed era, sì, mi ricordo che rendeva molto bene anche questo film, anche soprattutto la sua questa inquietudine, no? Insomma, era molto ben realizzata, più sul grande schermo che sul piccolo.
Certo, io figurati, ti ho detto che ne ho visto una versione con i sottotitoli in giapponese, figuriamoci. Comunque va ricordato che questo titolo, Il profumo della signora in nero, è un ricordo della mamma morta della protagonista,
esatto,
e lui se la ricorda per l'appunto vestita di nero. A un certo punto lei addirittura c'ha una forma di immedesimazione perché indossa il vestito della madre, che esatto, appunto lei ricorda vestita di nero e che si improfuma allo specchio, davanti alla toiletta.
Esattamente, quella
sua
è un'immagine cardine del film.
E quindi insomma lì c'è proprio, se vogliamo, questa immagine è proprio una specie di richiamo a tutto il discorso psicologico e psicanalitico che è alla base del film.
No, tra l'altro Barilli insomma lo rivendica proprio, insomma lui dice: io ero in certo senso molto coinvolto nelle dinamiche e nello studio di Freud, quindi ci ho messo dentro anche cose che avevo, dice, a parte che dice l'ho molto discusso con lo sceneggiatore Dalac, ha detto, e comunque insomma avevano cognizioni psicanalitiche un po' ruvide, se vogliamo, no? Perché metterle in un film, è chiaro che insomma un film, cioè o sei Hitchcock e allora fai capolavori, oppure insomma chiaramente la psicanalisi è una cosa, appunto, se la usa Hitchcock, una cosa se la usa Barilli, però insomma diciamo che un nesso c'è, no? Quindi un tentativo anche psicanalitico di rappresentazione, di spiegazione c'è, insomma non è del tutto priva di senso.
Diciamo
insomma
che c'è un pochettino di lentezza nella narrazione che un po' lo penalizza.
Sì, sì. Sì, anche se Barilli l'ha rivendicata, perché ha detto: io volevo far lentamente proprio entrare lo spettatore in questo incubo, no?
Certo, certo.
Però forse ha ecceduto nella prima parte del film.
Sì, soprattutto all'inizio.
E poi forse appunto nell'esplodere della follia nella seconda parte del film, forse c'è qualche semplificazione.
Eh sì, la pellicola che aveva sprecato all'inizio gli sarebbe servita per la fine.
Infatti, probabilmente sì. Spiegarci qualcosa in più sarebbe stato meglio.
A proposito di Bertolucci, va ricordato che il film è prodotto da Giovanni Bertolucci, che appunto faceva il produttore cinematografico, ed è il cugino sia di Bernardo che di Giuseppe, nonché il nipote dello scrittore e poeta Attilio Bertolucci. Quindi insomma la città di Parma è molto presente.
È tutto parmense questo film, anche se insomma, è girato a Roma.
Allora, siamo addirittura di arrivo e quindi è rimasto l'ultimo passaggio obbligato della nostra rubrica Visti in prima visione, in cui Marcello esprime un giudizio da 0 a 5, compresi i mezzi voti, giudizio mutuato dalla webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, di cui Marcello è storico collaboratore.
Ma senza dubbio 3.5.
Sì, sono d'accordo, io sarei più sul 3, ma insomma ti concedo il mezzo in più perché è un film, come dire, sicuramente molto intrigante.
Sì, è molto insolito e diciamo che rivisto a tanti anni di distanza non perde il suo fascino.
No, infatti, così come non lo perde la visione della protagonista Mimsy Farmer.
No, certo, ovviamente.
Che evidentemente deve aver colpito particolarmente il 28enne Nicola Piovani, il quale nelle musiche di questo film, e con questo chiudiamo la nostra chiacchierata, include un brano che si intitola proprio Mimsy End, praticamente sono i titoli di coda dedicati proprio alla protagonista della pellicola di cui ci ha parlato oggi Marcello Gerardi. Nel ringraziarti appunto per la tua presenza, dandoti appuntamento a un prossimo incontro sul cinema del 74, ci salutiamo per l'appunto con un secondo brano estratto dalla colonna sonora Il profumo della signora in nero, opera di Nicola Piovani. Il brano, come abbiamo detto, si intitola Mimsy End. Grazie ancora.
Grazie a te, buon proseguimento.
RadioCittàAperta.it, la tua radio online.